Care amiche, cari amici, bentornati in Storia dei Carabinieri, il podcast. Finalmente ci siamo, ripartiamo e diamo vita alla quarta stagione. Per i neofiti, per chi ci segue da poco, trovate tutti i link in bio, quindi ci potete seguire. Vi aspettiamo sui nostri social, contattateci. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con l'episodio 58 si avvia ufficialmente la quarta stagione del podcast, che è nato oramai nel lontano maggio 2020. E abbiamo terminato la scorsa stagione con un ultimo episodio dedicato alla Federazione del Carabiniere Reale, l'episodio 57. Dunque, quarta stagione e iniziamo all'insegna dell'intelligence dei carabinieri in servizio nel SIM. Dai, cominciamo pure, dai. Innanzitutto è necessario ricordare che i carabinieri hanno sempre avuto un ruolo importante nel servizio di intelligence. Non lo diciamo noi, ce lo ricorda molte volte l'opera avviata ormai da tanti anni da Maria Gabriella Pasqualini. Occorre fare prima un passo indietro. Il servizio di intelligence è stato a lungo appannaggio quasi esclusivo dei militari. Si trattava di raccogliere informazioni, analizzare la consistenza delle truppe di quei possibili paesi nemici, avere una situazione del territorio da invadere o comunque ostile sotto controllo. Queste attività erano condotte di massima da ufficiali del Corpo di Stato Maggiore. Tuttavia, c'era anche bisogno di uomini in grado di intervenire a bloccare potenziali minacce dei nemici o avversari. In merito a tentativi di trafugare documenti, piani o di scoprire territori e raccogliere informazioni sulle mappe, caserme, forti, insomma, tutta questa parte perfettamente integrata nel più complesso servizio informazioni era gestita dai carabinieri sotto la supervisione di un alto ufficiale del Corpo di Stato Maggiore che faceva da raccordo con le altre sezioni specializzate in trasmissioni, crittografia e via dicendo. Uno dei più famosi frontman del controspionaggio italiano fu senza dubbio il tenente dei carabinieri reali Giulio Blais, che ebbe un ruolo di primo piano nello smascherare il tentativo di penetrazione del famoso dossier Bureau d'Oltralpe ai danni di documenti del Regio Esercito. Nacque così la spy story che vide protagonista e colpevole un ufficiale dell'esercito. Proprio da quella vicenda, in tempi recenti, è stato pubblicato un volume di Vincenzo Caruso, Il capitano Ercolessi, la spia dei francesi. Al termine della guerra, le funzioni informative furono coperte da un ufficio informazioni in seno allo Stato Maggiore dell'Esercito, che dunque si era strutturato su un servizio di informazioni militari in paesi all'estero, contro spionaggio e polizia militare, cifrari, addetti militari all'estero e via dicendo. Insomma, con l'arrivo del fascismo al potere e l'accessione ai vertici militari della gestione delle forze armate, sebbene poi Mussolini tenne a lungo la guida politica dei ministeri militari, ma non faceva niente di che non fosse fascista, quindi niente di realmente concreto all'interno delle forze armate che erano gestite dai militari stessi, si diede corso alla costituzione del servizio informazioni militari. In questo senso ci sembra opportuno guardare proprio all'organizzazione tra il 35 e il 40, perché questa fu piuttosto stabile e individuava il SIM strutturato su un ente centrale che svolgeva funzioni di comando e di controllo sui reparti dipendenti. In particolare si parlava di 3 sezioni statistica a Milano, Verona e Trieste, 11 centri contro spionaggio, Milano, Verona, Trieste, Torino, Zara, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, composti integralmente da militari dell'arma. L'ente centrale, invece, si divideva in servizio informazioni, servizio controspionaggio e servizio amministrativo. La sezione controspionaggio era retta da un ufficiale di Stato Maggiore, ma composta quasi esclusivamente da carabinieri. E qui ci sembra importante ricordare il militare che rappresenta per eccellenza il servizio di controspionaggio, il tenente colonnello Manfredi Talamo. Talamo doveva essere un personaggio interessante, di Castellammare di Stabia, Napoli, paffuto, con sorriso apparentemente ingenuo, sembrava l'uomo perfetto, sicuramente meglio della più nota spia internazionale dell'MI5, che tutti conoscete. Entrato nel SIM durante gli anni 20, fu capo centro contro spionaggio di Roma dal 33, conseguendo risultati così brillanti tanto da essere promosso al grado di maggiore per meriti eccezionali e poi a tenente colonnello per merito di guerra nel 42. E beh, si trattava di riconoscimenti importanti, non erano di poco conto, che non erano assolutamente scontati e rappresentavano un, diciamo, riconoscimento, un'attestazione tangibile di questa professionalità incredibile che Talamo era riuscito a costruire nel corso di questo lungo servizio sotto copertura. Ecco, però il rovescio della medaglia. Manfredi Talamo fu poi catturato dai tedeschi dopo la proclamazione della sedicente Repubblica Sociale Italiana e quindi massacrato alle fosse ardatine, divenendone uno dei martiri. A posteriori sappiamo che nonostante i documenti operativi furono distrutti alla proclamazione dell'armistizio l'8 settembre 1943, le qualità di Talamo preoccupavano non poco sia ai tedeschi sia ai fascisti repubblichini per le grandi competenze professionali. Infatti Talamo era riuscito, da comandante del centro controspionaggio di Roma, a costituire una piccola squadra P, penetrazione, e questa fu capace, con azioni da manuale, ad entrare nelle sedi diplomatiche e consolari per trafugare o riprodurre documenti segretissimi. Si pensi che durante la guerra d'Etiopia la squadra P penetrò l'ambasciata inglese e riuscì a sottrarre un interessante documento che era elaborato dal Foreign Office, che conteneva osservazioni proposte di spartizione del territorio etiopico, creando con la sua divulgazione non pochi imbarazzi a livello politico-diplomatico. Secondo la testimonianza di un informatore di Talamo, egli fu ricevuto da un borghese di statura media, piuttosto grasso, con accento meridionale e senza occhiali. Era proprio Talamo. Le capacità dell'ufficiale e dei suoi strettissimi collaboratori, e quelli della squadra P, per esempio, erano eccezionali. Furono violate le legazioni del Regno Unito, Stati Uniti, della Francia, del Belgio, Finlandia, Polonia, Svizzera, Turchia, Giappone, Cina e Afghanistan, ma anche l'amica Spagna, tra virgolette. Tra tutte le penetrazioni, forse quella più fruttuosa fu quella condotta nell'ambasciata americana. Infatti, prima di dicembre 1941, la squadra P era riuscita a riprodurre due codici cifrati utilizzati dall'addetto militare statunitense colonnello Norman Fisk. E beh, insomma, questo era un bel colpo, non c'è dubbio. Poi vogliamo ricordare, ormai quasi alla fine, insomma, Manfredi Talamo con la motivazione della medaglia d'oro a valor militare alla memoria che gli fu concessa per il martirio alle fosse ardatine. Nell'assolvere delicate, rischiose mansioni, eccelleva per rare virtù militari e impareggiabile senso del dovere, rendendo al paese, in pace e in guerra, servizi di inestimabile valore. Caduto in sospetto della polizia tedesca che ne ordinava l'arresto, sopportava stoicamente prolungate torture senza svelare alcun segreto sulle organizzazioni clandestine e sui loro dirigenti. Condotto alla fucilazione delle fosse ardatine, dava sublime esempio di spirito di sacrificio, di incontrollabile fermezza, di alte e pure idealità santificate dal martirio e dall'olocausto della vita. Roma, fosse ardatine, 24 marzo 1944. Morì così a 49 anni un ufficiale dell'arma dei carabinieri. Morì un marito e un padre di ben 4 figli, lasciando la famiglia priva del principale sostentamento in uno dei momenti più bui della storia del nostro paese. Siamo arrivati alla fine. Ecco, questo episodio vuole ricordare tanti uomini che nel silenzio dei loro uffici, nel freddo delle strade di Roma e di altre città italiane o europee, riuscirono a costruire il reticolo di quella struttura che faceva capo, soprattutto su Roma, un personaggio che conoscevano in pochi ma temevano in tanti, Manfredi Talamo per l'appunto. L'abbiamo detto all'inizio, Talamo è proprio il frontman di questo lungo periodo durato 20 anni. Con lui molti altri carabinieri trascorsero giorni e notti alla ricerca del momento giusto, della persona più debole, dello scatto fulmineo per agire. Questi uomini però divennero bersagli preferiti sia dei tedeschi che dopo l'8 settembre si comportarono da sfruttatori del territorio italiano, sia dei fascisti repubblichini e dei loro accoliti pronti a catturare e torturare tanti carabinieri ritenuti responsabili di comportamenti che andavano contro ideologie fasciste. La luce della libertà si inizia a intravedere ai fine degli anni molto bui, ma ne parleremo nei prossimi episodi. Ecco, nel frattempo abbiamo bisogno del vostro aiuto, un po' delle vostre idee e suggerimenti per aiutarci a crescere e migliorarci. Rimanete con noi, seguiteci sia su blog sia sui social, in particolare Instagram. E se avete voglia di leggere ancora un po' di più, vi suggeriamo di iscrivervi alla nostra newsletter, mettiamo un po' di informazioni, un po' di riepiloghi. Vi aspettiamo. Per approfondire, infine, vi indirizziamo alcuni testi di approfondimento. E Maria Gabriella Pasqualini e Gian Piero Rugali hanno scritto L'Arma all'Intelligence nel 2014. sempre Maria Gabriella Pasqualini, Carte segrete dell'intelligence italiana 1919-39, pubblicata a Roma nel 2007, e Mimmo Franzinelli, Guerra di spie, i servizi segreti fascisti, nazisti alleati 39-43 con Mondadori. Siamo davvero giunti alla fine dell'episodio, Storia dei Carabinieri, e vi chiediamo di premiare questo podcast con le stelline su Spotify o anche su Apple Podcast, se credete va bene lo stesso, non ci arrabbiamo, insomma siamo ben felici. È sufficiente andare sulla pagina del podcast e quindi cliccare sulle stelline valutando lo show. Ecco, per noi questo rimane un aspetto molto importante e ci aiuta a crescere. Insomma, grazie e a presto.